Ricordate che la scorsa volta abbiamo parlato delle tattiche del demonio, abbiamo parlato del suo carattere distruttore, abbiamo parlato del suo potere illusionista, accecare le menti, abbiamo parlato del dubbio che insinua nella nostra vita, abbiamo parlato dell'accusa, accusatore dei fratelli davanti a Dio e accusatore di Dio davanti ai fratelli. Certo, è un'azione continua quella del male, qualcuno dice che non va mai in ferie, e abbiamo concluso la scorsa volta con quella riflessione di qual è la nostra posizione, almeno nella dimensione spirituale. Qui è una verità importante che abbiamo bisogno di realizzare, come è scritto in Colossesi 1:13, Dio, abbiamo detto, ci ha liberati dal potere, dalle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questa è una realtà grandissima e abbiamo bisogno di scoprirla, perché il regno del suo amato figliuolo non è il regno del mondo. Quindi significa che Dio ha messo il regno del suo amato figliuolo dentro di noi, perché ancora non viviamo in un regno dove Dio governa, dove Dio domina. La nostra preghiera più forte, insegnataci da Gesù, è venga il tuo regno, venga il tuo regno. Perché sebbene il suo regno è venuto nei nostri cuori e c'è un luogo di libertà, di pace, di amore, di purezza, di allegrezza dentro i nostri cuori, questo regno ha bisogno di essere portato nella dimensione mentale, fisica, nella vita di ogni giorno, nella nostra famiglia, nel nostro rapporto di coppia. Il regno di Dio deve entrare. E lì deve essere cacciato, deve essere allontanato il male che cerca invece di creare il suo regno nella nostra mente, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni. Cerca di colpirci, di bombardarci. E infatti abbiamo detto che Satana ci attacca attraverso la dimensione fisica, sensoriale, questi meravigliosi sensi che abbiamo. Odorato, olfatto, vista, non stiamo qui a fare una trattazione, ma sono i sistemi, tante volte i canali di accesso del male nella nostra vita. Io tante volte ho capito bene quella espressione forte, magari non da prendere in senso letterale, dice: se il tuo occhio è cagione di, è causa di scandalo, di peccato, levatelo, che non significa che uno si deve levare gli occhi, capite? Perché meglio essere senza occhio, se la tua mano, se una parte di te è canale del male, in qualche modo Dio ci chiede di eliminarla. Perché? Perché in qualche modo è molto meglio avere meno sensorialità, meno sensibilità, piuttosto che ricevere tutti i veleni che abbiamo. E credo che la strategia di Dio è quella di farci guardare Lui, di farci ascoltare Lui, di farci concentrare su di Lui, perché non possiamo fuggire, abbiamo detto la scorsa volta, dal mondo, dal sistema di questo mondo nascondendoci, non possiamo fuggire mettendoci dei prosciutti davanti agli occhi, ma abbiamo bisogno di mettere lo Spirito di Dio davanti ai nostri occhi, abbiamo bisogno di mettere le cose invisibili, le cose inudibili, quelle cose che Dio ha preparato per noi. Fratelli, è importante. Abbiamo detto quindi che Satana ci attacca attraverso la dimensione fisica e mentale, emozioni, pensieri. Ricordate in Genesi, la donna osservò che l'albero era buono da nutrirsi, era bello da vedere e che era desiderabile per acquistare conoscenza. Buono, bello, desiderabile. E in qualche modo attraverso questo potere ci nasconde anche con la menzogna la sua volontà omicida. E questo è molto importante. Dietro l'invito del bello, buono, desiderabile, dietro l'invito del luccicante, c'è un potere di morte, c'è un tentativo del male di trasmetterci i suoi desideri. Una volta Gesù, parlando ai farisei, ricordate, in Giovanni 8,44, disse così: voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Guardate che descrizione chiara da Gesù di questo principe, del principe di questo mondo, di questo sistema governato da una mente sottilmente demoniaca e che vuole condizionare tutti quanti. E come principe di questo mondo, il demonio ci attacca con il suo potere. Questo è fondamentale, fratelli. Dietro il mondo, non il mondo come l'insieme delle persone, ma questo sistema di cose, si cela l'attacco del male. E infatti è per questo che in Prima Giovanni 2,15 troviamo quell'esortazione forte: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non trova spazio, non si esprime in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, e ancora troviamo la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Non possiamo spendere parole per queste tre dimensioni che riguardano il genere umano: concupiscenza degli occhi, superbia della vita, concupiscenza della carne. Ma sappiamo che questi sono gli attacchi più forti. Superbia della vita può essere anche superbia di una vita religiosa, superbia di una vita farisaica. Io sono, grazie Signore, anche dietro la superbia di una vita in cui uno si distacca. Sapete, i farisei erano molto esperti per separarsi dagli altri e per dire: quelli sono i peccatori, quelli fanno le cose sbagliate, quelli... Avevano proprio insito lo spirito del legalismo, e questo spirito non gli veniva certo da Dio, anche se loro sembravano cercare una santità esteriore, perfetta, precisa. Tagliavano il pelo in quattro, come si suol dire, ma Gesù gli disse: siete padri, siete figli del Padre vostro e volete fare i desideri del Padre vostro, che non è Abramo, come loro sostenevano, ma in realtà è il demonio. Anche nello spirito del legalismo, stiamo attenti, c'è il demonio che si insinua e che ci fa entrare in una superbia della serie "fatti più in là che sono più santo di te". Ma non è questa la potenza della santità di Cristo. La santità di Cristo è una santità che si dona e dà tutto per gli altri. E allora, dicevo ancora, in Giacomo 4,4 notiamo questo aspetto: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? E chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Attenti, qua non dice che Dio diventa nostro nemico, ma noi diventiamo nemici di Dio. Cosa significa? Che quando cediamo all'azione del male, quando cediamo alla seduzione che il male porta sulle varie sfere, noi cominciamo a diventare nemici di Dio. Dio continua ad amarci, Dio continua a volerci trasmettere il suo amore, Dio continua a volerci in comunione con Lui, Dio ci ha già perdonato, ma in quel momento noi entriamo nell'attitudine del male e quindi diventiamo nemici. Cominciamo a vedere Dio come nemico, ma Dio non è nemico, come l'indemoniato di Gadara, ricordate, posseduto, dominato da demoni, vedeva Gesù e diceva: non mi tormentare, ma Gesù non era lì per tormentarlo, lui era pieno della visione del male in quel momento, che gli faceva vedere Dio come nemico. Ma Gesù non era suo nemico, tant'è vero che andò lì e lo guarì. da quel dominio tremendo che aveva sconvolto la sua mente. E vogliamo vedere insieme brevemente come andare contro queste realtà, come ci difendiamo. Come ci difendiamo? Ci sono tante immagini e tante visioni della potente armatura che Dio ci ha dato, ma una di queste, che è proprio fatta con una descrizione di armatura, la troviamo in Efesini 6:13 e vogliamo brevemente fermarci su questa immagine di armatura per capire come Dio ci ha dato, ci ha fornito delle armi che sono potenti. Ed è scritto così, Efesini 6:13, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo avere compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza di giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Fratelli, è importante capire che Dio ci ha dato delle armi. Dio ci ha dato una vittoria nella dimensione spirituale e questo è importante. Abbiamo detto che con la morte in croce gli ha fatto un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato e ha trionfato. Quindi nel mondo spirituale il diavolo è già stato sconfitto. Non dobbiamo ancora cercare di sconfiggerlo. Già Gesù, quando ha detto tutto è compiuto, ha compiuto quell'opera meravigliosa in cui il diavolo perdeva il diritto su di noi dal punto di vista spirituale. Ma abbiamo ancora un combattimento, perché noi ancora siamo qui nel corpo, siamo qui nella terra, che è dominio del male. Quando saremo in cielo non avremo più bisogno di armatura spirituale, non abbiamo più bisogno di combattere, non abbiamo più bisogno di superare la tentazione, ma in questo momento viviamo questa realtà un poco paradossale per certi versi della libertà e della schiavitù, della difficoltà, della gioia profonda dello spirito e delle afflizioni, delle difficoltà, degli attacchi, dei modi con cui il male cerca di inserirsi, di colpirci, di annullare la nostra fiducia nell'opera di Dio. E questa armatura, quindi, è importante che impariamo a indossarla. Ogni mattina è importante che ci ricordiamo di questi strumenti che Dio ci ha dato, di difesa. Il primo strumento che vediamo brevemente insieme, la cintura della verità. Prendete la verità per cintura ai vostri fianchi. La verità per cintura. Io credo che è importante capire che la verità non è una verità solamente teologica, non è una verità teorica, ma è la parola di Dio incarnata in noi. Gesù disse una volta ai suoi discepoli, se perseverate nella mia parola, diventerete miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi la cintura della verità ha a che fare con due atteggiamenti. Uno è quello nostro, la sincerità, la verità dinanzi a Dio. Io credo che è molto importante, tante volte noi pensiamo di essere in un posto e invece siamo in un altro, tante volte pensiamo di avere vinto certe battaglie e invece siamo ancora fragili. Allora la cintura della verità parla anche della nostra sensibilità, della nostra comprensione della verità umana anche. cioè della nostra fragilità, dei nostri punti deboli. Ci sono tanti cristiani che non conoscono i loro punti deboli e quindi vengono colpiti, vengono dominati dal male anche a livello inconscio. Perché? Perché non sanno i loro punti deboli, dicono no, questo a me non mi tenta, no, questo per me non è un problema. E invece è meglio dire questo per me è un problema, so che questo aspetto della mia vita, verità significa tenersi sinceramente davanti allo Spirito Santo, davanti a Dio che ci dà realmente le coordinate umane, ma poi verità significa non fermarsi solamente alla verità umana, della debolezza, della fragilità, ma cominciare a sapere che c'è una verità di Dio che è più vera di quella umana. Quindi verità umana da una parte, ma verità spirituale, debolezza come verità umana, forza, incapacità, potenza. Le due verità devono essere sempre nella nostra cintura. Dobbiamo avere sempre una consapevolezza di noi stessi, ma una consapevolezza della verità, secondo la quale è scritto sia ritenuto ogni uomo bugiardo e Dio verace. Come dire, questa verità ci proteggerà sempre, e i fianchi sono un punto molto debole del nostro corpo, di solito i colpi bassi si danno ai fianchi, e i fianchi chiaramente sono dei punti che hanno bisogno di protezione. Ma andiamo avanti, la corazza della giustizia. Cos'è questa corazza? Qual è la giustizia personale? Io sono giusto e quindi no. Sappiamo benissimo che Cristo ci è stato fatto giustificazione, in Lui abbiamo ricevuto una giustizia. Ancora in Filippesi 3:9 Paolo diceva: e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Quella è una corazza, fratelli. Se noi cominciamo il combattimento spirituale cercando di sentirci giusti, se siete delle persone insensibili vi sentirete giusti anche facendo le più grandi cavolate. Se siete delle persone sensibili, qualunque scrupolo, qualunque cosa vi farà sentire sempre ingiusti. Quindi nel momento in cui vi troverete a fronteggiare il male, sarete sempre schiacciati da un senso di ingiustizia. Ma perché non è la giustizia a dono di Dio, ma è la giustizia legalistica che vorremmo avere noi. Tante volte, sapete, è facile essere preda del diavolo, perché diciamo: ma oggi io non ho pregato, oggi non ho fatto, oggi... Allora, come dire, come potrebbe Dio difendermi? E stupidamente noi crolliamo. Non fraintendetemi, è giusto pregare, è giusto... Ma capitemi, non è che noi acquisiamo un merito particolare perché preghiamo, perché... È per la fede che noi abbiamo ricevuto la giustizia, è per la fede che siamo stati salvati, è per fede che avviene la santificazione, è per fede che resistiamo agli attacchi del diavolo. Per fede nella nostra giustizia o nella sua giustizia? Nella sua giustizia. Fratello, sorella, il diavolo vuole tante volte farti peccare con un apparente atteggiamento di coerenza. Come dire, siccome sono coerente, allora sono indegno, sono ingiusto, e lì la corazza cede alla pressione del male. Ma ringraziato sia Dio che Lui ci ha donato una giustizia derivante dalla fede, la giustizia che viene da Dio, non una giustizia mia. Io non sono giusto, ma sono dichiarato giusto dall'opera dello Spirito Santo, e poi sono invitato a vivere nella giustizia, a esprimere la giustizia. Ma la corazza è questa. E quindi quando verrà l'accusatore dicendo sei ingiusto, se tu non hai la corazza della giustizia di Dio, dirai è vero. E nel mentre che dici è vero, l'azione del male diventerà più forte, la paura diventerà più forte e tutte le cose più negative verranno dentro di te. E ancora le calzature del Vangelo della pace. Questo è un altro strumento meraviglioso, sapete? Lo possiamo definire la prontezza, la disponibilità, l'apertura, la prontezza, è proprio la parola più giusta, a parlare di Cristo, la disponibilità a comunicare la realtà spirituale. Come a dire, questa è un'arma fortissima, perché se noi siamo invece molto pronti a raccontare solamente l'ultima barzelletta che abbiamo conosciuto, non c'è niente di male nelle barzellette, ma capite, il nostro desiderio più grande dovrebbe essere il desiderio di comunicare la potenza del Vangelo, la presenza di Cristo. Se noi viviamo questo desiderio, questo diventa uno scudo, una protezione e un'arma, anche questo, le calzature del Vangelo della pace. In Isaia 52,7 è scritto: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Fratelli, scopriamo questa parte dell'armatura. Scopriamo veramente la bellezza di questi calzari del Vangelo della pace. Scopriamo la bellezza di portare questo Vangelo della pace, di essere messaggeri di buone notizie. Sottolineo, buone notizie. Tante volte anche il messaggio del Vangelo è stato portato come una cattiva notizia. Tu non devi fare questo, non devi fare quello, non devi fare quello, devi distruggere le statue, devi fare quello. Cioè, tante persone sanno delle leggi, ma non hanno conosciuto l'amore e la grazia di Dio, e se non c'è qualcuno che glielo annunzia, come faranno a capire la ricchezza che c'è in Cristo? Penseranno semplicemente a una forma teologica. Allora dice: io mi tengo la mia religione, ognuno ha la sua religione, ma noi non portiamo avanti una religione, noi portiamo avanti il messaggio di Cristo. E questo diventa uno strumento forte di difesa. E ancora andiamo alla quarta parte, lo scudo della fede. Che bello avere questo scudo. Dietro che cosa ti stai riparando? Tante volte ci facciamo scudo con tante cose. C'è chi si fa scudo con la sua intelligenza, c'è chi si fa scudo con la sua cultura, c'è chi si fa scudo con tanti meccanismi che non stiamo qui a dire, meccanismi di difesa umani. Io mi riparo così, io non vedo niente, io me ne vado, e chi si è visto, io mi riparo così, io... Quanti tipi di scudo usiamo per difenderci di fronte alle armi del maligno? Ma qui la parola è chiara: non ci sono scudi di difesa umana, non possiamo ragionare con l'attacco del diavolo. Appena arriva un dardo infuocato del maligno, non possiamo cominciare a dire: vediamo qui, là, calcoliamo, diciamo, vediamo, mi sposto un poco così, vediamo se non mi colpisce, vediamo come posso fare. Abbiamo bisogno dello scudo della fede, abbiamo bisogno di prendere questo scudo. Abbiamo bisogno di riconoscere la nostra fiducia in Dio, perché lo scudo della fede non significa: io ho la fede giusta, quindi, come a dire, sono evangelico, ma significa: io credo, io mi sottometto. Un'altra parte della scrittura dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma prima dice: sottomettetevi a Dio. E come ci si fa a sottomettere se uno non ha fiducia in una persona? Ecco, questo significa una grande fiducia nel Signore, una grande fiducia nella sua volontà, nel suo progetto. Questo ci porta in quel momento a dire: Signore, mi sottometto a te. Questo ci dà fede per poi resistere, per poi combattere, per poi fare fuggire il diavolo. Quindi lo scudo della fede è una parte importantissima da vivere nella nostra vita, affinché questi dardi infuocati del maligno possano arrivare, ma trovare la protezione dello scudo. Tante volte, certo, il parlare della parola di Dio è molto simbolico, dardo infuocato, dardi infuocati non ce ne arriveranno mai nella nostra vita, ma riflettete su tutte le armi diaboliche che vi colpiranno. Quale potrebbe essere un dardo infuocato? Una notizia di una malattia di un vostro caro è un dardo infuocato. Una paura particolare, un dardo infuocato. Un pagamento non previsto quando non si ha un conto in banca elevato è un dardo infuocato. Un giudizio di un fratello sulla tua vita è un dardo infuocato. Un malinteso è un dardo infuocato. Una critica è un dardo infuocato. Sapete, tante volte noi non lo sappiamo, ma di questi dardi infuocati ne riceviamo più di uno durante la giornata. E tante volte ci sono quelli che sembra che resistano senza bisogno della fede, no? Dice, io sono un buon incassatore, allora prendono un colpo, un altro, e poi alla fine, a fine giornata, si sentono bruciati. Dice, ma che mi è successo? Mi sono bruciato totalmente. Perché? Perché non abbiamo capito l'importanza dello scudo, della fede. Scudo! Questo scudo deve funzionare. Ma deve funzionare non solo con i nemici esterni, ma deve funzionare anche con i nemici interni, perché non finirò mai di predicarvi che i nemici peggiori di noi stessi siamo noi stessi. Ed è il nostro modo di reagire, sono le nostre emozioni ferite, tutta la rabbia che ci portiamo dentro, la repressione, tutti i sentimenti feriti, tutte quelle cose sono nemici, sono luoghi di accesso del male, e quando il male attacca attraverso una parte del genere dobbiamo subito essere pronti a prendere uno scudo, a difenderci, non lasciando che il diavolo si serva delle nostre ferite per farci male, ma soprattutto per fare male agli altri. Impariamo a difenderci con lo scudo della fede. E ancora l'elmo, che è importante, l'elmo della salvezza. L'elmo difende questa parte di qua che è la parte più delicata per certi versi. Il nostro cervello, la nostra testa viene difesa dall'elmo della salvezza. Ancora qui, guardate un poco come in questa armatura ci sono cose soprattutto che ha fatto Dio. Lui ti ha dato la sua salvezza. Passato, presente e futuro, Lui ti ha perdonato. Passato, presente e futuro, hai bisogno di vivere in questa consapevolezza della salvezza. Perché se il diavolo riesce a toglierti la gioia della salvezza, come a dire, o ti fa credere che tu non sei più salvato, o ti fa credere che tu non sei più un figlio di Dio, o ti fa credere che sei un figlio di Dio di seconda categoria o di terza categoria, perché anche lì ci sono delle categorie dove il male cerca di confinarci, come a dire, da una persona come te cosa si potrà aspettare Dio? Niente. L'elmo della salvezza. Abbiamo bisogno di mantenere questo elmo, di metterlo ogni mattina, sapere che Dio ci ha salvati, non, dice l'Apostolo Paolo, in virtù di opere, non per quello che noi abbiamo fatto, ma per quello che Cristo ha fatto. Siamo salvi, siamo liberi e possiamo veramente cantare l'inno della salvezza, un inno di gioia, di libertà. E ancora la spada dello Spirito, la parola di Dio, che è l'unico pezzo offensivo di questa armatura. In Ebrei 4:12 leggiamo, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Guardate un poco, la parola di Dio, un'arma grande, ma comprendiamo, un'arma spada a due tagli. Già due tagli è una cosa importante, perché dice prima deve tagliare di qua, noi non la possiamo usare per tagliare solo di qua. Taglia dalle due parti e taglia nel senso di identificare il male in noi, combattere il male in noi, svergognare il male in noi. Oggi abbiamo cantato investiga il mio cuore, Signore, vedi se in me c'è qualche via iniqua. La parola di Dio ha questo potere, ha questa potenza, ma io dico la parola di Dio, non versetti imparati a memoria, non slogan che diciamo quasi per autoconvincerci, ma la parola di Dio che diventa carne, che diventa vita dentro di noi e che separa la vita di Dio dalla vita nostra e ci fa vedere come noi abbiamo bisogno di attingere alla vita di Cristo. Questa è la parola di Dio, questa è la forza, la potenza della parola di Dio che non giunge mai inefficace e che porta il suo frutto quando è espressa e che porta il suo risultato. Questa è la spada potente dello Spirito che ci è stata fornita. E quindi abbiamo bisogno certamente di riflettere su ognuno di questa parte dell'armatura, però sappiamo che questa armatura Dio ce l'ha data e abbiamo bisogno di sfruttarla ogni momento della nostra vita. E andiamo verso la conclusione parlando un momento di come attacchiamo, perché questo abbiamo parlato più di come ci difendiamo. La scrittura dice in 1 Giovanni 5,19: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Abbiamo detto che il cristiano è qualcuno che ha ricevuto il regno di Dio dentro, ma che è chiamato da Dio ad estenderlo, a portarlo fuori, a fare sì che la signoria di Cristo, che è venuta nella nostra vita, si estenda, perché tutti riconoscano che Gesù è il Signore. Perché prima o poi ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà. Ma dopo per alcuni sarà troppo tardi, ecco perché è importante che noi siamo messaggeri. E come avanza il regno di Dio? Avanza attraverso la preghiera, fratelli. In 2 Corinzi 10,4 è scritto: infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Questo è il combattimento spirituale, fratelli. Questo è quello che ci viene esortato di svolgere nella nostra vita. L'intercessione, la preghiera ha questo potere, se la pratichiamo, lo scopriamo, di combattere, non razionalmente, ma di combattere le fortezze, di distruggere tutti i sistemi di pensiero, tutte le convinzioni sbagliate, tutte le fortezze demoniache, si chiamino esse impurità, si chiamano esse lussuria, si chiamano esse, non lo so, droga, qualunque sistema di pensiero, qualunque sistema con cui il male cerca di legare le persone. Attraverso la preghiera noi abbiamo ricevuto il potere di distruggere queste fortezze. E se non lo facciamo noi come cristiani, certamente non saranno delle prospettive, non saranno dei progetti che può sviluppare la nostra amministrazione comunale o non so quale altra cosa, perché loro si preoccupano solamente di quello che si vede, ma noi cristiani siamo chiamati a combattere questo combattimento non solo per noi, ma anche per gli altri, a strappare dalle mani del diavolo le persone che sono legate, che sono schiave. Questa è la missione che Dio dà ad ogni cristiano, in maniera diversa, in maniera con carismi diversi, ma questa è la missione che Dio ci dà, che Dio dà alla Chiesa. Quindi una missione di azione, e quindi la Chiesa è tutto un sistema di preparazione anche all'azione. Non è solamente un luogo dove gioiamo, dove ci sentiamo bene, dove glorifichiamo il Signore, ma dove costruiamo una strategia per annunziare il regno di Dio. Questo veramente è la potenza con cui noi veniamo contro l'azione del male. In Luca 7,22 è scritto, Gesù dice, poi rispose loro, andate e riferite a Giovanni quello che avete udito e visto. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odano, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Questa era l'espressione della potenza del regno di Dio che veniva attraverso Gesù Cristo e che vuole venire in noi e attraverso di noi toccare altri. E io voglio, per concludere brevemente, citare un'ultima cosa. La preghiera, l'intercessione è un'arma grande, ma voglio semplicemente citarvi ancora un'arma che io chiamo un'arma totale. È l'arma della lode, è l'arma della adorazione. È un'arma che poco abbiamo scoperto, ma che voi e Dio che possiate scoprire nella vostra vita quotidiana. Ricordate quel salmo bellissimo, il Salmo 8, verso 2, dove è scritto: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Dalla bocca dei lattanti, dei bambini, una grande forza. Ed è questa la forza, fratelli. Dalla bocca dei lattanti e dei bambini, di persone che non si sanno difendere da sole, ma che hanno scoperto un'arma di difesa più grande, più grande. E abbiamo bisogno di praticare quest'arma, abbiamo bisogno di esprimerla. Gesù, quando riprende questo brano, ci dice qual è quest'arma, e in Matteo 21,16, e gli dissero, parlavano con Gesù, ascolti tu quello che dicono costoro? E Gesù disse loro, sì, non l'avete mai letto? Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? Gesù riprende questo salmo e fa capire che questa forza, questa potenza che distrugge, che riduce al silenzio, l'avversario. Sapete, il problema di fondo non è la nostra concupiscenza, la nostra tentazione, quello c'è, ma è l'amplificazione che questa ha dall'azione del male. Se noi impariamo a lodare, questo non significa che non sentiremo più le tentazioni, non significa che non saremo più tentati, ma significa che il potere del male sarà annullato e la tentazione sarà umana, non disumana e non sovrumana. Cioè, insieme alla tentazione Dio ci dà la capacità di superare. Mentre quando noi non ci manteniamo in un'attitudine di lode e di comunione, noi quando riceviamo la tentazione cadiamo. Non so se a voi capita come capita a me. Siete come me? Amen. Siete come me? È così. Se la tentazione viene con l'amplificazione del male e senza la nostra comunione con Dio, noi crolliamo. Ma se la tentazione viene quando noi siamo in comunione con Dio, quando stiamo lodando il Signore, allora il potere dell'avversario viene ridotto al silenzio, senza bisogno di essere grandi uomini, lattanti bambini che mettono a tacere il male. Tante volte noi vorremmo mettere a tacere il male con l'intelligenza, col ragionamento. Arriva un bambino e invece con la semplice lode fa fuggire il male. Abituatevi a questo, fratelli. Siate portatori di lode nella vostra vita, nelle case dove andate, nei posti dove andate. Entrate con lo spirito della lode, con lo spirito della gratitudine, con lo spirito del rendere grazie a Dio, e vi accorgerete che immediatamente si creerà un silenzio del male. Il male non sopporta, il male non tollera i cristiani che lodano, che innalzano il Signore. Come è scritto in Isaia, alla fine di un grande, ci alziamo in piedi, alla fine di un grande ammaestramento in cui il Signore voleva fare capire che nella calma, nella fiducia sarebbe stata la nostra forza, ma voi non l'avete voluto, avete galoppato, allora galopperete, Alla fine di tutto questo c'è una promessa bellissima, ancora collegata con la potenza della lode. È scritto: poiché alla voce del Signore l'Assiro, che è tipo del diavolo, sarà costernato. Il Signore lo colpirà con il suo bastone. Questa è la potenza che Dio ci ha dato di vincere il diavolo, che nel mentre che noi stiamo in contatto con Dio abbiamo l'autorità di Dio, non siamo noi che colpiamo il diavolo, ma è il bastone di Dio che colpisce il diavolo. Se noi cerchiamo invece di colpire il diavolo col nostro bastone, ci ritorna come un boomerang. Il bastone di Dio colpirà il diavolo. Ogni passaggio del flagello destinatogli, che il Signore gli farà piombare addosso, sarà accompagnato dal suono di tamburelli e di cetre. Il Signore combatterà contro di lui a mano alzata, e io ho bisogno di vedere Dio combattere nella mia vita, perché io non posso combattere, io non so combattere. Ma nel momento in cui entro nello spirito della lode, nello spirito dell'adorazione, nel momento in cui comincio a celebrare il Signore, vedrò un miracolo, come lo videro quell'esercito con Giosafat alla sua testa. Ricordate quando cominciarono a marciare, cantando e celebrando la bontà di Dio? Celebrate il Signore perché è buono. Dio gli aveva detto: presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che io vi darò. E loro, organizzati in un esercito di cantori, tutti che cantavano e celebravano la grandezza di Dio, dicevano: alleluia, lode al Signore, alleluia. E il nemico diceva: sì, alleluia, alleluia, ora appena ti arrivano le frecce ti faccio vedere come alleluia, alleluia, e lode a Dio. E il nemico sembrerà all'inizio prenderti in giro, dice: ma come ti puoi difendere? Solamente lodando, adorando, cantando, danzando. C'è qua, ora appena ti arriva l'artiglieria muori. E invece il nemico non sapeva che nel mentre che loro cantavano, nel mentre che loro danzavano, celebravano la grandezza di Dio, Dio stesso colpì il nemico. Ed è questo che deve avvenire nella tua vita. Noi non possiamo avere a che fare con i nostri nemici, neanche con noi stessi tante volte. Non sappiamo dove mettere le mani. Abbiamo bisogno che Dio colpisca le nostre parti negative. Abbiamo bisogno che Dio trasformi la nostra vita. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci trasformi. E allora, lì, l'arma della lode, della gratitudine, lode, lode, lode a te, il sacrificio della lode, frutto di labbra confessanti il suo nome, divenga l'arma di chi vuole vincere il diavolo. Fratelli, impariamola. Impariamola quest'arma. Impariamola e divenga più frequente della lamentela. Noi abbiamo l'arma della lamentela e quella è proprio, ce li attira i demoni. Ah, mamma mia, ancora questo, mannaggia, e perché, e destra, e sinistra, e perché quello, è proprio ora, e dopo, stiamo sempre in una elucubrazione lamentosa, questo è il nostro linguaggio, oppure in una fuga euforica solamente per non vedere le cose di cui lamentarci. No, la lode divenga la tua arma totale, la lode, comincia a scoprire la lode del Signore, comincia a vedere quello che Lui ha fatto, comincia a scoprire questa armatura, comincia a scoprire la salvezza che ti ha dato, comincia a scoprire che Lui ti ha benedetto e comincerai realmente a vedere la vittoria sul nemico. Ci crediamo questa mattina? Vogliamo veramente capire che non possiamo combattere più con le nostre armi? Vogliamo prendere le armi che Dio ci ha dato? Amen. Allora cominciamo a farlo, cominciamo realmente a fare funzionare questa armatura e ci accorgeremo che miracolosamente passeremo attraverso la valle arida e deserta e la trasformeremo in luoghi di fonte e di sorgenti di acqua. È questo che io voglio nella mia vita, è questo che desidero per la vita di ognuno di voi. Preghiamo insieme. Preghiamo insieme. Signore, grazie. Signore, grazie perché quello che conta nel nostro cristianesimo è quello che Tu hai fatto, Signore. E questa mattina riconosciamo la grandezza del Tuo operato. Riconosciamo la giustizia che ci hai donato gratuitamente. cioè dichiarati giusti, Signore. Una giustizia non derivata dalla legge, ma dalla fede. E noi crediamo, Signore, che con un'unica offerta tu hai reso per sempre perfetti quelli che sono stati santificati. Grazie, Signore, per il dono della giustizia. Grazie perché ci vedi giusti attraverso Gesù. Grazie ancora, Signore, perché ci hai dato l'elmo della salvezza, questa salvezza gratuita, questo dono meraviglioso della salvezza. Grazie, Signore, ancora perché ci hai dato lo scudo della fede. Vogliamo imbracciarlo, vogliamo prenderlo e sapere che i dardi dei infuocati del maligno non ci faranno male, Signore. Grazie ancora, grazie per il calzari del Vangelo della pace, Signore, per questa potenza che attraverso lo Spirito abbiamo di essere testimoni, Signore. Grazie per questa potenza che ci hai dato di essere testimoni in Samaria, in Gerusalemme, fino agli estremi confini della terra, Signore. Grazie, Signore, ancora per la spada dello Spirito, Signore. Grazie ancora per la cintura della verità, Signore. E grazie per questo dono della lode, Signore, con cui possiamo essere in contatto con Te, Signore. Grazie per la preghiera d'intercessione. Grazie per tutte queste armi, Signore. Vogliamo imparare a usare questo arsenale per essere più che vincitori, Signore. Lo vogliamo fare, Signore. Lo vogliamo fare. Te lo vogliamo dire insieme questa mattina. Vogliamo prendere e combattere il buon combattimento della fede nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buon combattimento, ma sappiate che siete già vincitori, quindi dovete combattere già in una posizione di vittoria. Questo è il segreto. Attraverso la lode, la preghiera, tutte le armi, noi ci accorgiamo di questo, ma Dio ci ha dato già la vittoria, quindi siamo più che vincitori. Amen. Dio vi benedica.